Parleremmo dunque durante le prime lezioni, le mie, dell'identità personale nella filosofia medievale. Medievale si intende nel senso del cosiddetto Long Moyen Age di Jacques Le Goff, cioè cominceremo alla fine della tarda antichità. Per andare fino alla early modern philosophy, come dicono gli inglesi, o la filosofia moderna, come diciamo noi, cioè questo noi è in Francia e a Ginevra. Noi. L'identità personale nella filosofia medievale e moderna, dunque. L'argomento generale principale di questo ciclo di lezioni sarà insomma teologia e filosofia. L'argomento generale è l'incarnazione, l'unione del verbo incarnato con la natura umana, l'unione cosiddetta ipostatica. L'unione ipostatica come modello, come paradigma, come orizzonte della questione filosofica e teologica dell'identità personale. Forse è una cosa un po' sorprendente, l'incarnazione, l'unione del verbo incarnato con la natura umana come paradigma filosofico, ma vedrete che in realtà non c'è niente di sorprendente in questo. Perché? Cominciando con una prospettiva un po' generale, cioè dal punto di vista del linguaggio teoretico, dei concetti. I concetti, il linguaggio teoretico, i problemi filosofici dell'identità non si possono capire. In ogni caso, capire bene, a mio parere, senza riferirsi alla storia della teologia cristiana, cioè alla genealogia e alle genealogie, perché ci sono molte, diverse, e all'archeologia del soggetto e della soggettività, della persona, della gente, agente, dell'io, io, o se preferite, dell'ego. Dunque, soggetto, soggettività, persona, agente, io, o ego. La prospettiva contemporanea dipende parzialmente almeno delle discussioni moderne, moderne cioè da Cartesio a Kant, per semplificare un poco. Vale a dire delle discussioni della teoria di John Locke, tra Cartesio e Kant c'è Locke, John Locke, della teoria lockeana, dunque dell'identità personale. Questa teoria molto nota e molto famosa, molto importante, che analizzeremo un poco già oggi, questa teoria dipende essa stessa dalla discussione medievale dei problemi della persona di Cristo, come si dice. Ad esempio, che cosa sono i problemi della persona di Cristo? Facciamo un esempio. Se la persona di Cristo sia composta. La persona essa stessa sia composta. Se la natura umana, che è unita alla natura divina ipostaticamente, nella persona di Cristo, se questa natura umana sia stata unita al Verbo di Dio accidentalmente. Dunque, se l'unione della natura umana al Verbo di Dio è accidentale o no? Vedremo che cosa significa questa questione e qual è l'importanza di questa questione per l'antropologia filosofica medievale e moderna. Soprattutto, devo sottolineare i problemi della cosiddetta unità di Cristo, l'unità di Cristo in rapporto alle operazioni, le sue attività, actiones in latino, operaciones mentali, ad esempio. Il pensiero, la volontà. Il problema più noto, se in Cristo ci siano due volontà. Ci sono due nature, l'una divina e l'altra umana, e allora perché non due volontà? L'una divina, l'altra umana. Un altro modo di dire, se in Cristo divinità e umanità abbiano un'unica operazione. Allora, vedete, ci sono diversi problemi, ci sono ancora molti che non ho menzionato, ma che man mano analizzeremo almeno in modo generale. Dunque, cominciamo con qualche osservazione storiche. Padri e concili hanno definito l'incarnazione come l'unione di due nature, quella divina e quella umana, in una persona unica, in una unica persona. In una unica persona, no, quale persona? Due nature, una persona. La persona di Cristo, bene. Ma questa persona è una persona umana? No, è una persona divina. È la persona divina del Figlio, del cosiddetto Verbo incarnato, in cui le due nature, l'umana natura e la natura divina, si trovano ipostaticamente unite. Ipostaticamente. Allora, per molti qua questa parola non fa problema, ma forse per alcuni o alcune, ipostaticamente, parola strana, sembra. Che cosa significa? Significa che le due nature siano unite nella ipostasi, greco-italiano, cioè sempre in italiano, ma questa volta tradotto del latino e non più del greco, nel cosiddetto supposito. Questo è il linguaggio della teologia, eh? La ipostasi, il supposito, greco hypostasis, latino suppositum, il suppositum. Dunque le due nature si trovano ipostaticamente, cioè nella ipostasi, unite senza confusione né separazione. Senza confusione, senza separazione. Questo è il dogma. Ma va bene. Si parla di unione ipostatica, ma anche di unione personale. Ho detto nella ipostasi, nel supposito, nella persona di Cristo. Dunque, abbiamo già capito che unione personale e unione ipostatica dicono la stessa cosa, con parole diverse, personale, ipostatica. L'una che significa immediatamente qualcosa per noi, personale, l'altra un po' più, come dire, come dicono i giornalisti, barbare. Ogni volta che in Francia si utilizza una parola greca, dicono i giornalisti, je m'excuse d'employer ce terme un peu barbare. Cioè, una parola greca. Ma, insomma, è alla rovescia, dunque. Allora, l'unione personale e ipostatica di due nature implica, tra l'altro, una precisa nozione di diverse cose, cioè la natura, e ho parlato di due nature unite, ma che cosa è la natura? La physis in greco, divina, la physis umana. Dunque una precisa nozione della natura, della persona, come si dice persona? Prosopon in greco, persona in latino. Ma che cosa significa questa parola? Eh? Vedremo. Suppositum, supposito, ma anche il concetto di unione. In greco enosis. Che cosa significa questo? E che cosa, che tipo di unione c'è tra queste due nature? Sapendo che i candidati non mancano dal punto di vista della filosofia. Unione naturale, prima possibilità. Unione essenziale. Unione sostanziale, nella sostanza, non nell'essenza. Unione personale, nella persona, e finalmente unione nell'ipostasi, se ipostasi e persona hanno finalmente un significato diverso. Dicono la stessa cosa i padri greci e i padri latini? Forse sì, forse no. Dunque, dobbiamo vedere. In ogni caso, ognuno di questi concetti è uno svincolo concettuale che permette una comunicazione ramificata, importa, esporta degli schemi di pensiero, sollecita dei modelli o dei paradigmi, come il rapporto tra forma e materia, lo vedremo, la dottrina detta, la cosiddetta ilemorfismo, ule e morfe, forma, morfe e materia, ule, il rapporto tra la parte e il tutto, cioè il problema della nereologia, come si dice oggi. Dunque, vedete, ci sono problemi. Ciò che voglio dire oggi è che in provenienza dalla filosofia greca, tali nozioni che ho menzionato, tali nozioni attraversano la teologia, strutturano la teologia e contribuiscono a sviluppare la teologia per far ritorno finalmente alla filosofia. Per questo motivo ho parlato di importazione, esportazione, dalla filosofia alla teologia e dalla teologia alla filosofia. Fanno ritorno e arricchiscono la filosofia, aprendole nuovi spazi, già nell'antichità tardiva, ma anche evidentemente nel Medioevo, soprattutto all'epoca della seconda scolastica, cioè quella di Suarez, per fare un esempio. Dunque, partiamo dall'ontologia delle categorie di Aristotele. Questo è il punto di partenza assoluto, le categorie di Aristotele. Un libretto, ma è la base di tutto. Dall'ontologia delle categorie, che le ha viste nascere, alla psicologia e alla filosofia dello spirito, come si dice, alla cui natura hanno contribuito. Dunque, dall'ontologia delle categorie alla psicologia, le discussioni cristologiche hanno fatto progredire, questa è la ipotesi che voglio presentare qui, le discussioni cristologiche hanno fatto progredire tanto la teologia dell'incarnazione ovviamente, quanto due tipi di problemi diversi, filosofici, che non devono essere, come dire, considerati come identici, perché sono diversi. Il cosiddetto mind-body problem, che è ben noto, è il problema della filosofia oggi, forse più non so se esiste un problema filosofico più noto, ma almeno è molto noto, e un altro che è poco noto, che è il sound mind problem. Questo problema, mind-body problem, è un problema filosofico. Il rapporto tra the mind and the body. Parliamo tutti inglese adesso per fare filosofia, tutti con certe eccezioni, notevole. Ma the mind. Okay. This is my body. This is a body. What is my mind? Che cosa è il mio mind? Io avrei almeno tre risposte possibili. Una psiche, cioè un'anima. Ah, a soul. Une âme, psyché, ou uno nous greco, il nous. Ma che cosa è il nous? È l'intelletto, cioè abbiamo anima, intelletto e finalmente c'è il francese l'esprit, che non è forse la stessa cosa dall'italiano lo spirito. Bisogna vedere, ma abbiamo almeno tre parole per l'inglese mind. Psyche, nous, esprit. La psyche di Aristoteles, Aristotele. Il nous di Aristotele e Plotino e Porfirio e altri tanti, cioè l'intellectus di Tommaso d'Aquino, il acle di Averroè e l'esprit, l'esprit di Cartesio. Queste tre parole vengono di solito tradotte tutte e tre con la stessa parola in inglese, mind. La gente dice soul adesso significa, beh, è il linguaggio religioso, non fa parte della lingua filosofica o della lingua scientifica. Uno che parla di soul sarebbe qualcuno che utilizza un linguaggio religioso che ha la sua pertinenza, ma non è il linguaggio filosofico. Il linguaggio filosofico è mind. Come fare per capire Cartesio, che ha un discorso molto noto e molto semplice: l'anima, l'âme e l'esprit sono due cose diverse. L'âme non esiste, l'esprit esiste. L'âme è l'anima, la psyché di Aristotele, la forma del corpo. L'esprit è una sostanza indipendente del corpo, una res cogitans, la cosa che pensi, diversa della cosa estesa, la res extensa. Dunque, dice Descartes, io devo utilizzare la parola l'âme, anima, perché la scuola, come dice, cioè la seconda scolastica per noi, è il linguaggio tecnico della scuola. La scuola, i scolastici. Ma in realtà l'âme non c'è, perché i corpi che vivono non vivono perché hanno una anima che come forma ci consentirebbe di vivere. Non c'è una forma del corpo. Il corpo vivente vive non da solo, ma c'è una spiegazione meccanistica della vita, insomma. Dunque, un corpo organizzato in modo materialistico, meccanistico, che funziona come corpo a seconda delle sue leggi proprie, è uno spirito, una cosa diversa del tutto di questo corpo, che non ha una relazione di informazione, che non informa questo corpo, che non è la forma di questo corpo, che è una sostanza separata, diversa, indipendente del corpo. Ma se chiamo con la stessa parola mind queste due cose diverse, la forma aristotelica del corpo, l'anima psiche e l'esprit, non capisco più niente. Devo mantenere dunque una differenza. Allora, evidentemente tutti gli storici che parlano inglesi sanno ciò che ho detto, sanno che il nous di Aristotele non è l'anima di Descartes, quando fa la critica di questa anima, ma parla della tarda scolastica, non forse di Aristotele che ha poco letto, ma in ogni caso non è importante. La cosa importante è che c'è un problema di lingua e noi abbiamo problemi con la lingua filosofica. il lavoro del filosofo comincia già con la riflessione sulla lingua dei filosofi. E non fare, non praticare insomma la mondializzazione dei concetti filosofici usando l'inglese globish, che fa che tutte le cose hanno lo stesso nome e sono tutte uguali. No, non sono uguali, sono delle cose diverse. Dunque, vedremo che le discussioni cristologiche, partendo dalle categorie di Aristotele e della lingua di Aristotele, che queste discussioni hanno fatto progredire tanto la teologia quanto i due problemi filosofici e storico-filosofici, mind-body e soul-mind problems. Funzionando queste discussioni cristologiche, funzionano nolens volens come altrettanti laboratori d'antropologia filosofica. Evidentemente non era lo scopo dei teologi. Lo scopo era la persona di Cristo, l'unità della persona di Cristo, i problemi di cristologia. Ma finalmente si fa due cose promettendo una. Queste discussioni hanno funzionato come un laboratorio di antropologia filosofica. Però quali sono le nozioni, le parole basilari? Non è difficile farne l'inventario, dopo capire che cosa significa un altro problema, l'inventario è molto semplice. Prima di tutto vengono i concetti ereditati in linea diretta da Aristotele e dai commentatori di lingua e cultura greca. Soprattutto Ammonio e Simplicio. Allora, quali sono questi concetti? Il primo, l'usia. Allora, scrivo usia. Ah, l'usia va bene, l'usia. Vale a dire che cosa? Due cose. Comincia male. Boezio ha tradotto questa parola greca, come tutti lo sanno bene, con due parole diverse. Sostanza e essenza. Sostanza e essenza. Dunque c'è un equivoco in latino originario, già presente nel greco, insomma, solo che bisogna sentire ciò che non viene scritto in greco, c'è scritto usia, ma forse ci sono due significati diversi, che in latino si vedono bene perché ci sono due parole diverse, sostanza e essenza. Dunque, questo equivoco originario è accentuato molto probabilmente dal passaggio dal greco al latino, un passaggio dal greco al latino che ha segnato tutta la storia della metafisica occidentale. Dopo usia c'è la nozione, la parola di soggetto, il soggetto. O, per dire meglio, il sostrato. In greco lupo keimenon. hypokeimenon, hypokeimenon, tradotto in latino sub iectum, sub iectum. In Aristotele, categorie, capitolo secondo, ci sono le espressioni essere in un soggetto, essere in un soggetto, en upokeimeno einai, essere in un soggetto, in latino esse in subjecto, e c'è un'altra espressione, essere detto di un soggetto, kat upokeimenu legestai, disi, dici de subjecto, essere in un, soggetto, essere detto da un soggetto. Queste due relazioni introdotte da Aristotele nel capitolo secondo delle categorie servono, sono impiegate per costruire il dispositivo a quattro classi dell'ontologia delle categorie. Ci sono certe entità che verificano la proprietà essere in un soggetto, altre no. Ci sono certe entità che verificano la proprietà essere detto di un soggetto, altre no. E insomma la combinazione di queste due relazioni consente di caratterizzare quattro tipi di entità. Porfirio l'ha detto in modo molto chiaro dopo Aristotele, che l'ha gettato nel capitolo secondo delle categorie, Boezio l'ha tradotto in latino e man mano queste quattro classi sono le quattro classi di base dell'ontologia antica e medioevale, cioè sostanze prime, le sostanze prime, lussia prote in greco, di Aristotele, la sostanza prima, cioè la sostanza individuale. Un esempio di usia prote, di sostanza prima, Socrate, quest'uomo, questo cavallo. Tre esempi. Per un filosofo è molto interessante perché questi tre esempi non sono dal punto di vista linguistico uguali. Socrate è un nome proprio un nome, e ci sono due descrizioni con un deixis, cioè un pronome, questo uomo, cet homme, questo cavallo, ce cheval, ma un cavallo e un uomo non sono delle cose simili. Perché? Perché uno, l'uomo, forse sarebbe caratterizzato come una persona, mentre il cavallo no. Vedremo che per alcuni non c'è differenza tra este homo e iste equus, quest'uomo, questo cavallo, e vedremo. Ma in ogni caso, vedete, ci sono problemi di lingua filosofica, linguaggio, nome proprio è una espressione con un pronome, e dunque Socrate è il nome proprio di questa cosa, di questa persona che si chiama Socrate, invece iste homo, Iste homo, non è un nome, è solo un mezzo per riferire, far riferimento a una persona o l'altra, o un cavallo, un altro. Dunque, la sostanza prima. Aristotele dice quella che è sempre soggetto e mai predicato. Ciò che viene, che viene sempre considerato come un soggetto e mai come un predicato. Allora, questo dal punto di vista filosofico della logica, non del linguaggio ordinario. Perché evidentemente nel linguaggio ordinario posso dire questo uomo è Socrate. E allora mi dice, beh allora Socrate è attribuito a quest'uomo? Beh, attribuito nel senso della grammatica, non della logica, non della filosofia di Aristotele. Perché per Aristotele la seconda relazione, essere detto di qualcosa, significa essere predicato essenzialmente, tes usias, cioè una cosa che viene predicata essenzialmente, viene predicata come un elemento della definizione della cosa di cui è predicata. Dunque, se dico quest'uomo è Socrate, ho detto solo si chiama Socrate. Ma se dico un uomo è un Socrate, è impossibile nella logica di Aristotele. Posso dire Socrate è un uomo, perché uomo viene detto nel senso tecnico della parola come un elemento di definizione essenziale di ciò che è quest'uomo, cioè un uomo. Dunque, essere detto, essere predicato essenzialmente, dunque non è il linguaggio ordinario, è un'espressione tecnica. Dunque, così possiamo capire che le sostanze prime siano sempre soggette, mai predicate. Sostanze seconde sono le universali, uomo, animale, che vengono predicati, detti di soggetti, di individuali. X è un animale, X è un uomo, X è un cane. Uomo, animale, X è un uomo, Socrate è un uomo, dunque è una specie, la specie umana che viene attribuita come elemento di definizione a questo individuo chiamato Socrate. Un uomo è un animale, il genere animale viene predicato, attribuito alla specie umana presente in questo individuo chiamato Socrate. Dunque genere specie, specie individuo. Vengono detti di transitivamente il genere della specie e la specie dell'individuo, dunque anche il genere dell'individuo. Socrate è un uomo, Socrate è un animale, un uomo è un animale, bla bla bla. Sostanze seconde che vengono dette di, ma che non sono in. L'uomo non esiste per Aristotele in Socrate, non è in Socrate, è solamente detto di Socrate, è un elemento della definizione, non è una cosa presente in un'altra cosa, non è una cosa universale esistente in una cosa particolare. L'uomo in Socrate. Questo non è una dottrina aristotelica, sarebbe una dottrina platonica. E Porfirio, nella Eisagoghe, l'introduzione alle categorie di Aristotele, Porfirio, non è il traduttore di Aristotele, perché è greco come lui, Ma è il traditore, eh? Traditore, traditore, quello è il traditore. Sono due, Boezio il traduttore e Porfirio il traditore. Lui è il traditore insomma, perché lui parla dell'uomo comune. Esiste una cosa, l'uomo comune, presente negli uomini particolari. E Porfirio è un neoplatonico, come si dice, un commentatore di Aristotele, ma con idee platoniche. Dunque, non c'è un uomo comune, per Aristotele che esisterebbe in voi, noi. Una sostanza seconda, dunque, è solamente detta di una sostanza o di diverse sostanze prime. Dopodiché ci sono gli accidenti individuali e gli accidenti universali, che sono invece in un soggetto, ma non vengono detti da un soggetto. Perché evidentemente un accidente non è un elemento definizionale dell'essenza di una cosa. Bianco non è un elemento della definizione dell'uomo. Può essere un elemento della descrizione di un particolare, ma non della definizione dell'uomo. Accidenti individuali, accidenti universali, ci manca il tempo per dare le precisazioni delle diverse, numerose differenze che esistono tra questi due tipi di accidenti, ma è un altro problema, lo rivedremo forse nei giorni successivi.